strada della mia non l'ho spruzzato, ma spostato di voi la strada della mia. È il nostro viaggio, è il nostro viaggio, la strada della mia.
Quelli invece, sebbene la voce
disgustati dagli animali inviati contro di loro, perdettero anche il naturale appetito. Questi invece, questi sono gli ebrei, dopo una breve privazione gustarono un cibo squisito. Vedete come lui procede adesso con argomentazioni che sono costantemente cadenzate mediante questo duplice richiamo agli ebrei di 10 anni e alla relazione che rende indissolubile il collegamento tra quelli e questi, loro e noi, gli empi e noi, e noi gli empi, e noi siamo dalla parte degli empi e siamo noi, noi e gli empi non mai senza di noi. E dunque qui c'è di mezzo la nausea patita dagli egiziani quando, bravosi di cibo, rimasero disgustati. Perché, e qui di nuovo il ricordo delle cosiddette piaghe, quando animali inviati contro di loro dilagavano dappertutto le rane, e gli egiziani perdettero il naturale appetito e non mangiando si trovarono in una vera situazione di privazione. Chi parla di privazione? Lo stesso termine tradotto, come adesso leggeremo nel versetto 4, tradotto con carestia, endia, è una privazione, è un caso di anoressia. Il cibo è straordinariamente abbondante, tanto è vero che c'è un'invasione di rane in atto, comuni di rane, ma restano disgustati gli egiziani. Vedete, il loro appetito è represso, non mangiano e di fatto patiscono quella situazione come un caso di carestia. Malgrado l'abbondanza materiale del cibo a disposizione di tutti, ma il problema, vedete, sta nell'appetito, perché quell'abbondanza di cibo produce una nausea che toglie l'appetito e di fatto non mangiano. E adesso, vedete, noi già sappiamo che gli ebrei nel deserto hanno gustato un cibo prelibato, le quaglie messe a loro disposizione nel deserto. E ricordate che anche riguardo degli ebrei il nostro maestro sottolineava l'appetito nel versetto 2, e il versetto 4 conclude il breve svolgimento che adesso abbiamo potuto già inquadrare. Era necessario che a quegli avversari, sono gli egiziani che oppressero gli ebrei, era necessario che a loro venisse addosso una carestia inevitabile, come poco fa parlavamo di quella privazione, che di fatto non mangiano, e che a questi, gli ebrei, si mostrasse soltanto come erano tormentati i loro nemici. Vedete che gli ebrei, per come patiscono la fame in quel momento in cui manca loro il cibo, carestia, e quindi avvertono l'urgenza dell'appetito, gli ebrei sono in grado di comprendere dall'interno quali furono i tormenti patiti dai loro oppressori, che in quella occasione si ritrovarono in una carestia inevitabile, perché nauseati non mangiavano, e non mangiando si trovava in situazione equivalente a quella di una privazione del cibo, mancanza di cibo, carestia. L'appetito degli ebrei nel deserto, il disgusto nauseante degli egiziani. E vedete, che gli ebrei sono in grado di comprendere quali furono i tormenti degli egiziani, i loro oppressori, mentre gli egiziani che sono stretti nella morsa, una contraddizione insolubile tra l'avidità voraci ma il disgusto, manca loro l'appetito, è venuto meno l'appetito, e in questo modo avvertiranno la presenza del Signore una volta informati di quel misterioso appetito che fu invece suscitato nel vissuto degli ebrei alle prese con la carestia nel deserto. E vedete come il nostro maestro sviluppa quella che inizialmente chiamavo la pedagogia dell'appetito, la nausea degli ebrei, no, la nausea degli egiziani consentirà loro, una volta informati circa l'appetito degli ebrei nel deserto, di scoprire una realtà nuova, un vero e proprio evangelo per gli egiziani. E gli ebrei d'altra parte, proprio in virtù di quel appetito che avvertono nel momento della fame, comprendono la situazione in cui patirono tanto gli egiziani, che non mangiavano. C'è di mezzo, vedete, la carestia. Per gli ebrei che nel deserto non hanno da mangiare, e poi arriva il cibo abbondante dei quali. Carestia per gli egiziani che hanno troppo cibo e non mangiano. E quel che conta, vedete, per il nostro maestro è segnalare questo intreccio così istruttivo per noi alla scuola della sapienza, che ci consente di rintracciare un percorso pedagogico che coinvolge egiziani ed ebrei all'interno di un'unica storia che risponde alle intenzioni del Dio vivente. Ecco come la sapienza opera nella storia umana. Ecco come la fame degli uni e degli altri, la fame degli egiziani per sovrabbondanza di cibo, la fame degli ebrei per mancanza di cibo, ma fame che consente di instaurare una relazione che evangelizza gli egiziani, che scoprono che esiste un altro appetito rispetto a quello che per loro è diventato nausea e disgusto. Esiste un altro appetito, quello degli ebrei, affamati nel deserto, e gli ebrei che sono in grado di sperimentare il valore profondo di una sintonia comprensiva, accogliente, compassionevole nei confronti della fame patita dagli egiziani, che nell'abbondanza del cibo non hanno appetito. Di seguito, altro per così dire tema pedagogico attivato dalla sapienza di Dio nella storia umana, dal versetto 5 al versetto 12 del nostro capitolo 16, possiamo intitolare il testo che adesso leggeremo come pedagogia della malattia o pedagogia del dolore, dove sempre sono in scena i soggetti che già conosciamo bene. Qui il nostro maestro si rifà a una pagina del Libro dei Numeri che pure conosciamo, Numeri capitolo 21, ricordate l'episodio dei serpenti che mordono, l'epidemia, molti morti nell'accampamento e quindi il serpente innalzato. Ecco, Numeri capitolo 21. Nel caso precedente, vedete, quando il nostro maestro parlava degli ebrei, non ha fatto nessun cenno al fatto che gli ebrei patiscono la fame nel deserto e protestano, sono manifestamente condizionati da una situazione di peccato. Tant'è vero che poi quell'abbondanza di quali diventa una indigestione tale per cui si complicano tante cose, ma non ne ha parlato. Ebrei egiziani, non ha parlato in quel caso del fatto che gli ebrei comunque sono dei peccatori, questo noi lo sappiamo comunque, già ce l'ha detto e ridetto in tanti modi, anche gli ebrei sono peccatori, mica solo gli egiziani. Quello che gli interessava nel brano che leggevamo era questa connessione. La nausea degli uni, l'appetito degli altri, e nella fame è una relazione che così si viene tessendo. E adesso invece parla della malattia e del dolore che accompagna la malattia. E qui, e non poteva essere altrimenti, l'accenno al peccato degli ebrei non manca. Nell'antico racconto biblico, numeri 21, la denuncia è precisa, ben circostanziata. Gli ebrei sono insofferenti, in quel caso anche loro sono nauseati, non ne possono più, e allora protestano e quindi poi perversano i serpenti che mordono, e quindi molti vittime di questo malanno. Dolore che si manifesta nei sospiri, nei gemiti, nelle grida di sofferenza di tutta la comunità. E allora, istruito dal Signore, Mosè interviene. Leggiamo come rievoca il fatto il nostro maestro. Quando infatti, versetto 5, li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi tortuosi serpenti. Ecco, il morso. Il morso nel senso della malattia. Ma vedete, in quel caso la tua collera non durò sino alla fine. Per correzione furono spaventati per breve tempo. Si lamentarono, certo, la malattia imperversò, i morsi dei serpenti, sì, avendo già avuto un pegno di salvezza, qui dice un simbolo, un segno di salvezza, la mia vita dice un pegno, a ricordare loro i decreti della tua legge. Infatti, chi si volgeva a guardarlo è il serpente innalzato sull'asta. Chi si volgeva a guardarlo era salvato non da quel che vedeva, ma solo da te, salvatore di tutti. Vedete, c'è un momento in cui il morso patito dagli ebrei, i serpenti che imperversano, la malattia in forma epidemica, il dolore, il conseguente, quel morso acquista una funzione terapeutica. Nel senso che quel morso diventa il principio di un cammino interiore di conversione, è quello che noi chiamiamo il dolore di compunzione, è quel morso che diventa rimorso, che diventa dolore interno, il dolore a cui è condotto il popolo del deserto. deserto attraverso il segno del serpente esposto sull'asta. Guardando il serpente guariscono, perché il serpente serve in questo caso a esercitare una attività terapeutica, costringe coloro che sono ammalati a ricordarsi della parola del Signore, e nella parola del Signore la medicina che li guarisce, e quella medicina che li guarisce passando attraverso il dolore patito, che è diventato dolore di rammarico, di confessione, di compunzione per quello che è il peccato umano. Fatto sta, vedete che così andarono le cose nel deserto, ma il punto adesso arriva quando il nostro maestro ci riporta al caso degli egiziani, e leggo il versetto 8: anche con ciò, con quello che è capitato agli ebrei, convincesti i nostri nemici, gli egiziani, che tu sei colui che libera da ogni male. Tu, vedete che la guarigione consiste nella conversione al tu del Signore, laddove il dolore patito nella malattia è relativo a Lui, affidato a Lui, consegnato a Lui, è quel dolore che diventa nella relazione con il tu del Signore terapia che guarisce. E questo, vedete, che è avvenuto nel deserto degli ebrei, pare che mi con ciò convincesti i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male. Gli egiziani, infatti, furono uccisi dai morsi. Anche gli egiziani patirono per questo motivo, morsi. Qui lui ci tiene a usare questo vocabolo. Digmata sono i morsi, i cavallette, di mosche, le punzecchiature. Né si trovò un rimedio per la loro vita. Vedete, non ci fu una medicina. Non ci fu una medicina possibile per gli egiziani, meritando di essere puniti con tali mezzi. Gli egiziani vanno incontro alle conseguenze della loro iniquità. Invece, contro i tuoi figli, quelli che dolenti si lamentavano nel deserto, contro i tuoi figli neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché intervenne la tua misericordia a guarirli, affinché ricordassero le tue parole. Vedete che gli ebrei guariscono laddove i morsi che hanno patito sono divenuti motivo urgente perché uscissero da quell'oblio a riguardo delle parole del Signore, perché con quella parola, con i suoi insegnamenti che il Signore guarisce, e gli ebrei se ne erano dimenticati, e allora quei morsi hanno assunto per gli ebrei esattamente questo efficace terapeutico, in quanto li hanno costretti a uscire fuori dalla dimenticanza e ricordarsi delle parole, e quindi feriti dai morsi ricordano le tue parole e subito venivano guariti. Versetto 11: per timore che, caduti in un profondo oblio, fossero esclusi dai tuoi benefici. Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola, o Signore, la quale tutto risana. E vedete, questa che fu la guarigione degli ebrei morsi dai serpenti diventa motivo per il quale gli egiziani sono aiutati, in qualche modo sono costretti a riconoscere la figliolanza degli ebrei. Dice il versetto 10: contro i tuoi figli neppure i denti dei serpenti velenosi prevalsero. Qui dice i denti dei draghi velenosi, usa un vocabolo estremamente serio, vigorose, dai drammi delle lungine. E vedete, è contro i tuoi fermi. In quanto figli, il morso è diventato medicina, è diventato medicina attraverso quel passaggio, per cui sono stati costretti gli ebrei a ricordarci che tu guarisci, e a ricordarsi della tua parola. Loro che avevano protestato, che si erano lamentati, che avevano, ecco, rispetto alla loro malattia, adesso è nella relazione con te che morsi guariscono, morsi dai denti delle nosi dei serpenti. Ma gli egiziani, vedete, imparano, scoprono, vale per loro la testimonianza circa il valore terapeutico del rimorso, il valore terapeutico della compunzione, di quel particolare dolore che il Signore sa suscitare in coloro che patiscono le conseguenze del proprio peccato. È così che il Signore guarisce. E gli egiziani ricevono questa testimonianza. Vedete il versetto 8: anche con ciò convincesti i nostri nemici. Tutto avviene affinché gli egiziani si persuadano, quindi dice, si convincano che la guarigione consiste nel tu di Dio, perché si convincano i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male. Vedete, è come gli ebrei nel deserto, quando vengono morsi dai serpenti velenosi, capiscono tante cose che confermano un rapporto di evidente solidarietà con tutti i peccatori di questo mondo, egiziani compresi, ci mancherebbe, tutti i peccatori di questo mondo. Ma proprio quel morso per gli ebrei nel deserto, per come la sapienza di Dio si rivela, opera in quel contesto di dolore, proprio quel morso diventa motivo per ricordare la parola e per uscire dalla dimenticanza, per intraprendere l'itinerario di quella guarigione interiore che passa attraverso il rimorso e la compunzione. Gli ebrei, ma gli ebrei in questo modo stanno compiendo un percorso che conferma il valore della solidarietà con tutti gli uomini peccatori e con tutti gli uomini che patiscono, tutti gli uomini nella malattia, con tutti gli uomini nel dolore, in qualunque modo questo possa avvenire, malattia e dolore conseguente, e il dolore per i peccati. E gli egiziani così sono fortemente, potentemente sollecitati a persuadersi che la guarigione sta nell'appartenenza al Signore. È così che il Signore viene riconosciuto dagli egiziani come la presenza decisiva che fa di quel dolore patito dagli ebrei, ma che è lo stesso dolore patito dagli egiziani, la medicina che guarisce. Quel che vale per gli ebrei è evangelio per gli egiziani. Ecco, andiamo avanti. Versetti 13 e 14, qui sono due versetti che fanno come da intermezzo. Il nostro maestro si sofferma in atteggiamento contemplativo, quasi a assaporare il valore di quel tu che risuonava in maniera molto energica nel versetto 8, sapete, anche nel testo greco. Tu sei quel tu, adesso ritorna qui, vedete il versetto 3, tu infatti, ecco. Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte, conduci giù alle porte degli inferi, fai risalire L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già esalato, né liberare un'anima già accolta negli inferi. Due versetti. Vedete, tu sei colui che ha potere di vita sulla morte. L'uomo può dare la morte. Nel capitolo 2 che leggevamo il primo giorno, il primo pomeriggio, sembra che siano passati ormai 2 giorni sono passati, ma siamo passati una ventina d'anni. E allora, dunque, all'inizio, capitolo 2, l'uomo alla scuola del diavolo può dare la morte, ma solo il Signore dà la vita oltre la morte. Eccolo qui. Tu, quando dice tu, vedete, il nostro maestro implica questa affermazione potentissima. Tu sei colui che apre le porte degli inferi. E quando dice tu, lui si apre alla relazione con una novità che ribalta gli equilibri della creazione, al punto che la stessa profondità infernale si comporta alla maniera di un grembo che partorisce per la vita. Tu sei colui che ha il potere di piegare la morte in obbedienza alla vita. E vedete, questa è un'aggiunta rispetto al brano che abbiamo appena letto, a questo secondo richiamo relativo alla pedagogia sapienziale, dove lui ha fermato la sua considerazione sull'esperienza del dolore nella varietà delle malattie. E anche importantissimo è stato il richiamo a quel dolore che accompagna il disagio di coloro che, prigionieri nella logica del peccato, ne stanno sperimentando conseguenze, certamente fastidiose, dolenti, amare, e quel dolore diventa terapia. Questo vale per gli ebrei, questo vale per gli uomini. Di nuovo, dal versetto 15 al versetto 23, la pedagogia. Adesso prima di dare il titolo a questo terzo sviluppo del tema fondamentale, la pedagogia sapienziale, questo è il tema fondamentale. Un terzo approfondimento, un ingrandimento, vedete il nostro maestro è attento, vuole andare a fondo nelle situazioni. Intitoliamo il brano che adesso leggiamo La pedagogia dell'imprevedibile. L'imprevedibile, beh, che nelle vicende di questo mondo ci sia da fare i conti con la fame e con il suo dell'appetito, così come ce ne parlava precedentemente, non c'è dubbio, che ci sia da fare i conti con il dolore in caso di malattia e quel dolore che è connesso con le disfunzioni della nostra esistenza di peccatori, nessuno lo mette in dubbio, che si presentino casi imprevedibili. E dici, è impossibile sfuggire alla tua mano, versetto 15. Notate che questa immagine fa riferimento a ciò che cade dall'alto, nel senso che non vi si può sfuggire. Ma versetto 15 del capitolo 16, nel senso che qui l'enunciato introduttivo al brano che adesso
conclude a tutto ciò che nella nostra condizione umana sperimentiamo come qualcosa che ci casca addosso. Sarà un incidente. Poco fa Franco me ne parlava a proposito di un caso particolare. Sarà una variazione di programma, sarà un motivo imprevisto di turbamento dei nostri equilibri, dei nostri programmi, di tutto un sistema di riferimento con i quali ci sembrava di avere sufficientemente organizzato il nostro vissuto. L'imprevedibile, qualcosa che ci casca addosso dall'alto. La mano del Signore, ecco, la tua mano, e non si può sfuggire. È capitato. È capitato. E vedete, gli empi, versetto 16, gli egiziani, gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza dal tuo braccio. Cosa avvenne in Egitto? La mano, il braccio del Signore, e qui tutto quello che cadde allora sulla testa degli egiziani, nel senso di precipitazione dall'alto, furono colpiti con la forza del tuo braccio, perseguitati da strane piogge, da grandine. Siamo sempre rimandati al racconto delle cosiddette piaghe. La grandine, acquazzoni travolgenti e divorati dal fuoco, lambì il fuoco. Il fuoco ha a che fare con la grandine, che spesso anche nel linguaggio corrente di coloro che hanno a che fare con questi fenomeni atmosferici viene considerata come una calamità che brucia. Brucia la terra, brucia la vegetazione, rinsecchisce le piante. È acqua, ma è acqua configurata in una tale maniera per cui ha la capacità incendiaria del fuoco. E in più ci sono i fulmini che cascano dall'alto. Bene, gli egiziani in Egitto si trovarono alle prese con tutti questi fenomeni. Se ne parla nei capitoli che leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 8, capitolo 9 e giù di là. Bene, e qui lui aggiunge, versetto 17, e cosa più strana, l'acqua che tutto spegne ravvivava sempre più il fuoco. L'universo si fa alleato dei giusti, degli egiziani, sotto l'acqua, e subivano gli effetti di un incendio a grandi. Cosa strana. E lui ne approfitta per ribadire un'affermazione che già abbiamo incontrato. L'universo si fa alleato dei giusti. Vedete come la creazione in maniera così originale e imprevedibile è al servizio del creatore che interviene a modo suo. E allora talvolta la fiamma si attenuava. La fiamma, la grandine, i lampi che hanno accompagnato quella sequenza di precipitazioni dall'alto, e vedete, si attenuava la fiamma in quei casi per non bruciare gli animali inviati contro gli empi, per far loro comprendere a tal vista che erano incalzati dal giudizio di Dio. Se il flagello della grandine momentaneamente veniva sospeso, era per non impedire alle rane di dilagare e invadere il territorio. E tutto questo, vedete, nel contesto di una vicenda che ha in modo sempre più vigoroso messo alle strette gli egiziani. L'universo così si fa le armi di giusto. Talvolta la fiamma si attenuava, ma perché gli egiziani si rendessero conto che erano incalzati dal giudizio di Dio. Qui si dice la crisi, la contestazione da parte di Dio, la crisi. Altre volte, versetto 19, anche in mezzo all'acqua la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua. Già, dall'alto cade precipitosamente un diluvio d'acqua che brucia con il fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua, che è una terra iniqua. Versetto 20, adesso gli ebrei invece, sempre questo contrappunto, gli egiziani, e perché abbiamo letto, e gli ebrei nel deserto, cosa è successo? Il tuo popolo fu sfamato con un cibo degli angeli. Anche qui abbiamo a che fare con l'intervento della mano del Signore Onnipotente dall'alto. Soltanto che qui dall'alto è precipitato il cibo che è servito per alimentare gli ebrei durante la traversata del deserto. Abbiamo a che fare con gli imprevisti, con ciò che è imprevedibile. E gli egiziani, vedete, si sono barcamenati malamente nel contesto di tutte quelle strane, originali calamità che hanno devastato il loro territorio. E invece sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un pane già pronto, senza fatica, è la mano, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Vedete, un cibo che si adatta a ogni gusto. Così leggiamo nel libro dell'Esodo, poi nel libro dei Numeri. E questo tuo alimento, versetto 21, manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli. Esso si adattava al gusto di chi l'inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi. Queste sono immagini usate negli antichi racconti per descrivere la distesa di manna che viene osservata attorno all'accampamento da quel primo episodio in poi, ed è spettacolo di una bellezza straordinaria, equivalente a una nevicata o una brinata. Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi. Succede, vedete, che da quella prima volta gli ebrei raccolgono la manna e il cibo che sazia per le necessità dell'alimentazione coloro che quel giorno devono proseguire nel viaggio, e in più, vedete, è un cibo gustoso, è un cibo che corrisponde al gusto ciascuno di loro quando lo mangiano ogni giorno per quel giorno. Ma se sorge poi il sole, come la neve si scioglie, la brina se ne va, la manna raccolta per le necessità di quel giorno è misurata in modo molto preciso, senza possibilità di abusi, di accumulo, per sei giorni, ma per il sabato, il venerdì, viene raccolta una quantità doppia, anche per il sabato. E vedete, avviene, lo dice l'antico racconto, che in questo caso la manna raccolta il venerdì per il sabato non si dissolve col calore del sole, mentre invece negli altri giorni chiunque avesse raccolto più del necessario aveva a che fare con un cibo divenuto immangiabile, perché se ne va con con il calore del giorno, dal momento in cui sorge il sole fino al suo tramonto, e non si può conservare, non si può accumulare, meno che il venerdì per il sabato. E in questo caso, ecco, vedete, neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi per il sabato, perché riconoscessero che i frutti dei nemici il fuoco si scuoteva ardendo tra la grandine e folgoreggiando tra le piogge. Vedete che la situazione si capovolge. Al contrario, perché si nutrissero i giusti, dimenticava perfino la propria virtù. Per gli egiziani l'acqua diventa fuoco, per gli ebrei il ghiaccio non si scioglie. Gli egiziani esposti a queste calamità che sono per loro motivo di esasperazione, un'insofferenza, una protesta aspra, disperata, contestazione verso il cielo per gli egiziani, che sono alle prese con imprevisti così clamorosi che devastano le loro possibilità di vivere. E per gli ebrei, vedete, l'imprevisto assume le forme, le modalità, la consolazione di una dolcezza, delicatissima. Laddove sotto il cielo gli egiziani protestano, gridano, strepitano, sono schiacciati, sotto il cielo gli ebrei vivono intensamente l'esperienza della figliolanza, scoprono la dolcezza che è suscitata in loro in quel che capita. E vedete che quel che capita agli egiziani capita anche agli ebrei, e sono situazioni che di per lì possiamo distinguere, ma poi in realtà sono omogenee all'interno di quella stessa categoria di realtà impreviste. Quel che capita, e quel che capita per gli egiziani è un motivo di desolazione esasperata, quel che capita per gli ebrei è motivo di consolazione. Gli egiziani inaridiscono, e gli ebrei gustano dolcezza. E in questo modo sempre vedete la connessione tra il caso degli uni e il caso degli altri, perché quel che capita agli ebrei diventa un buon motivo per capire quel che capita in giro per il mondo, e ne capita in tutti i colori. E capire gli egiziani alle prese con l'imprevisto, alle prese con il dramma, alle prese con la calamità, alle prese con lo sconquasso di tutti gli equilibri. E gli egiziani, per come vengono informati circa quello che capita agli ebrei, scoprono che c'è un modo di stare al mondo che scopre come è possibile gustare la dolcezza in quel che capita. Sempre. Per questo il pane dal cielo. Piovuto dal cielo, come piove dal cielo la grandine. E la grandine è divenuta racconta adesso per gli ebrei è il motivo per trovare la certezza che giorno per giorno saranno accompagnati da una presenza provvidenziale. Questo tuo alimento, diceva il versetto 21, manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli. Ed esso si adattava al gusto di chi vi ghiottiva. È il terzo caso particolare preso in considerazione dal nostro maestro, ma sono casi particolari che sono massimamente universali. La fame, l'appetito, la malattia, il dolore, l'imprevisto. E come la sapienza di Dio è operante in modo tale che sia attivata e portata a maturazione la rieducazione del cuore umano tra i vari ed egiziani, e vedete, in un contesto in cui la connessione tra lui e gli altri è sempre più stretta, sempre più espressione di un vincolo che rinvia a una comunione piena, definitiva, universale. Qui si aggiunge ancora, siamo alla fine del capitolo 16, poi ci fermiamo, quindi cominciate a respirare, ma non troppo. Dal versetto 24, qualcosa di simile a una riflessione ricapitolativa per il punto a cui siamo giunti. Poi avremo ancora domattina la possibilità di prendere contatto con i capitoli che seguono, che sono tre, quindi dovremmo farcela. E vedete, il nostro maestro imperterrito prosegue nel suo discorso, non lo ferma più nessuno, ed è capace di rivolgersi a tutti, ai pagani di questo mondo, con la massima disinvoltura e con la massima pertinenza di linguaggio e proprio precisione nel cogliere i nodi dei problemi e del vissuto che sfugge al controllo umano e alla pretesa di gestire le cose secondo programmazioni ideali del tutto fantastiche, se non proprio abusive, se non proprio inquinanti. E adesso dice, versetto 24, la creazione infatti, a te, è sempre in dialogo a tu per tu con il Signore, vedete? Tu per tu, Signore, affinché credano in te, tu, Signore, tu. La creazione infatti, a te, suo creatore obbedendo, si irrigidisce per punire gli ingiusti. La docilità della creazione che obbedisce al creatore già si l'ha segnalata per i presi. Ma la stessa creazione, vedete, si addolcisce a favore di quanti confidano in te. Per questo anche allora, adattandosi a tutto, serviva la tua liberalità che tutti alimenta secondo il desiderio di chi era nel bisogno. Vedete che qui nel versetto 24 lui usa due verbi che alla lettera dovrebbero essere tradotti così: la creazione si ritrae o si allenta. E sono verbi che si usano normalmente per quanto avviene quando si tira o si rilascia la corda di un arco. Si tende, si rilascia, è la corda di un arco. Ma la creazione, vedete, è sempre la stessa creazione, come quell'arco è sempre quell'arco. La corda tesa, la corda rilasciata, ma tutto al servizio del dono predisposto da Dio per soccorrere i bisognosi. E vedete che qui imparare ad abitare nella creazione di Dio che si rigidisce e si addolcisce, imparare ad abitare in essa significa trovarsi in compagnia dei bisognosi che vengono soccorsi, perché questo irrigidirsi e addolcirsi della creazione, questo tirare la corda e poi lasciarla in modo tale che, come è normale nel caso di un arco, la freccia venga sfoccata, è finalizzato ad alimentare tutti coloro che sono nel bisogno. Vedete? Così andavano le cose anche allora, leggevo nel versetto 25. La creazione serviva alla tua liberalità, che tu ti alimenta secondo il desiderio di chi era nel bisogno. Vedete come il nostro maestro sta riflettendo su quello che abbiamo letto poco prima. Gli egiziani stavano malissimo. La creazione è considerata come loro nemica. E il nostro maestro dice, ma il vero problema sta nell'atteggiamento interiore con cui si prende dimora nel mondo, e quelli che invece gustavano la dolcezza attraverso gli imprevisti che hanno accompagnato il loro viaggio nel deserto, la manna, e è una questione di atteggiamenti interiori, di quell'atteggiamento interiore che è proprio del mendicante che giorno per giorno è sempre bisognoso, ed è l'atteggiamento di chi giorno per giorno scopre la dolcezza, che rende possibile la prosecuzione del viaggio, laddove gli egiziani invece in quel contesto di irrigidimento sono bloccati, inceppati alla ricerca di ripari perché ritengono impossibile proseguire nel viaggio della vita. È una strada meravigliosa, diceva il nostro maestro, è un grande viaggio. E gli egiziani avvertono l'ostilità del mondo circostante, cercano dei luoghi in cui asserragliarsi, difendersi, insediarsi e evitare così il rischio di affrontare altri imprevisti. E gli ebrei nel deserto vanno di giorno in giorno procedendo, proseguendo, avanzando nel viaggio che li espone a tutti i rischi, a tutti gli imprevisti. Ed ecco, la dolcezza vi accompagna. È una questione di atteggiamento interiore, un atteggiamento in un caso e nell'altro, ed è d'altra parte quella situazione che consente agli uni e agli altri di comunicare tra di loro, ma dove man mano è in atto la pedagogia sapienziale che sta rieducando il cuore umano. E infatti qui prosegue adesso versetto 26, perché i tuoi figli che ami, o Signore, capissero che non le diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola conserva coloro che credono in te. Gli ebrei nel deserto questo dovevano comprendere, che la parola del Signore protagonista nella creazione, perché tutto è creato dalla sua parola, la parola E nel grande viaggio gli ebrei hanno così imparato a credere nell'amore che gestisce il mondo per la vita dei suoi figli. Tuoi figli che amano, Signore, capissero, gli ebrei devono capire, non è che gli ebrei sono già esperti, devono capire, per questo il viaggio è gare faticoso, giorno per giorno, e giorno per giorno come mangeremo, giorno per giorno come faremo, giorno per giorno quali imprevisti, giorno per giorno quali incidenti, perché i tuoi figli che amano, Signore, capissero che non le diverse specie di frutti nutrono l'uomo, ma la tua parola. Vedete che questo è anche il linguaggio con cui Gesù risponde al tentatore nel deserto. Con la tua parola che conserva coloro i quali credono in te, i bisognosi che in qualità di mendicanti giorno per giorno sono rivolti a te, affidati a te, in grado di gustare la dolcezza di ciò che giorno per giorno è messo a loro disposizione. E vedete, questo che gli ebrei devono imparare nel deserto vale per gli egiziani. E gli egiziani scoprono come quel che è avvenuto agli ebrei è rivelazione per loro di una novità, di un'alternativa, di un altro modo di stare al mondo. E qui adesso siamo ai versetti 27 fino a 29, gli ultimi versetti del nostro capitolo. Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco si scioglieva appena scaldato da un breveraggio di sole, perché ricordate che spesso leggiamo nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16, la manna raccolta per l'esercizio di quel giorno, e ciò che non era rimasto esposto al calore del sole e dunque si scioglieva, se qualcuno raccoglieva un quantitativo superfluo di manna, quel quantitativo si scioglieva appena scaldato da un breve raggio di sole. Così. Impossibile accumulare, già lo sappiamo. Ma questo non avviene bene di per sé. Perché, dice qui, fosse noto che si deve prevenire il sole per renderti grazie. Bisogna andare a raccogliere la manna prima del sole, in vista della Eucaristia, dice qui, in vista dell'Eucaristia, il ringraziamento. E allora prima dell'alba bisogna andare a raccogliere, se no col sorgere del sole poi quanto alla maniera della nevicata, alla maniera della grandinata, è a disposizione di tutti, si scioglierà. Prima dell'alba, per ringraziare e per pregare allo spuntare della luce, poiché la speranza dell'ingrato, l'ingrato è la Caristus, è colui che non ringrazia, certo, è l'ingrato, è colui che non ha nulla a che fare con la gratitudine che si esprime con le forme proprie della Eucaristia, il ringraziamento. Ebbene, l'ingrato è caratterizzato da una speranza che si scioglierà come brina invernale e si disperderà come un'acqua inutilizzabile. Dunque è una speranza che non tiene, che non dura, che non vale niente. E qui in questi tre versetti il nostro maestro sta dicendo, vedete che la creazione, come già sappiamo, al servizio di quel magistero sapienziale mediante il quale Dio educa gli uomini alla gratitudine, la creazione è benefica, dolcissima per i bisognosi e nello stesso tempo è dura e amara per i prepotenti, dice lui. E gli uomini che si alzano prima dell'alba per raccogliere quel che è necessario in vista della giornata da affrontare sono pronti per esprimersi con le forme della Eucaristia, della gratitudine. e la quotidianità della vita che, vedete, è affrontata con quella capacità interiore di sospirare, ma è un sospiro che assume in maniera sempre più significativa il valore di un atto di ringraziamento. E invece la delusione degli ingrati, che non ringraziano, sono sempre delusi. La gratitudine orante dei figli, vedete, i figli, gratitudine orante, la delusione degli ingrati. Ecco, qui voleva portarci il nostro maestro, ci fermiamo. Vedete, la pedagogia sapienziale, che è mirata a suscitare attraverso tutto quello che succede, ma quello che succede lì, succede anche nel deserto, quello che succede agli israeliti, succede agli ebrei, succede a tutti. E quel che succede a tutti, per gli uni è motivo di delusione e per gli altri è motivo di gratitudine. Questa è l'opera straordinaria della pedagogia divina, della pedagogia sapienziale. Ma vedete, non si limita a constatare agli uni succede così, agli altri succede in quell'altro modo. Dice, quello che succede agli uni e agli altri è motivo di interferenza reciproca. E la sapienza in questo modo passa verso gli ebrei per arrivare agli egiziani, e attraverso gli egiziani manda un segnale agli ebrei. Gli ebrei ringraziano e nello stesso tempo sono commossi e pieni di compassione per gli ingrati. Gli ingrati sono delusi e avvertono che c'è un altro modo di stare al mondo, c'è un'altra speranza, c'è un'altra maniera di avanzare pazientemente ma coraggiosamente, giorno per giorno, nel grande viaggio, senza difendere, senza nascondere, senza tirarsi dietro, senza protestare. Il viaggio meraviglioso che è possibile affrontare in quanto giorno per giorno, già prima dell'alba, siamo pronti per l'Eucaristia, per il ringraziamento. Ecco, fermiamoci qua. Se Dio vuole, domani mattina dovremo andare sempre con qualche sobbalzo e con qualche discorsatore, ma tenete presente che la messa domani ce l'abbiamo a mezzogiorno, quindi domattina abbiamo bisogno di lavorare più serrata, quindi fatevi con più nuova. Adesso alle 7 comincia la messa. Grazie.